Salve. Molti professionisti, molte piccole imprese qui in Italia, scelgono il regime forfettario. Si sa, è comodo, semplice. Ma che succede quando, diciamo, le cose vanno bene e si supera quella famosa soglia degli 85.000 euro di fatturato? È solo una buona notizia o c'è, qualche complicazione dietro l'angolo? Oggi approfondiamo proprio questo aspetto. Ci basiamo su un'analisi, direi molto chiara, dello studio Caggeggi e Mazzeo, uscita il 24 ottobre 2025, a cura del dottor Emanuele Caggeggi. L'idea è capire cosa cambia davvero, in pratica, per chi ha una partita IVA e si trova in questa situazione. Come gestirla, ecco. Bene, analizziamo questo aspetto. Partiamo da lì. 85.000 euro. È il limite, no? Per stare in questo regime agevolato, pensato per attività, non enormi. Quindi, se ci si avvicina, o peggio, se si sfora, serve attenzione, serve pianificare un po'.
Esattamente. Il controllo si fa sui ricavi o sui compensi che hai incassato nell'anno solare. Punto. Se superi quella cifra, dall'anno dopo sei fuori dal forfettario. Però, attenzione, come dice bene l'articolo, non basta guardare solo l'incassato. È fondamentale, direi, monitorare sempre e soprattutto parlarne col consulente. Ci possono essere altre, come dire, altre condizioni che ti fanno uscire. Le chiamano cause ostative.
Ah, tipo.
Tipo, per esempio, avere delle quote in società che fanno un lavoro simile al tuo. Ecco, questo potrebbe impedirti di stare nel forfettario, anche se fatturi meno di 85.000 euro. L'aspetto affascinante qui è proprio questa complessità nascosta.
Capito. Quindi non solo l'incasso puro e semplice, c'è dell'altro da verificare. E una volta che certo, insomma, si è superata la soglia, cosa cambia nel concreto? Si passa al regime ordinario, mi pare di capire.
Sì, esatto. Si entra nel regime ordinario. E qui, i cambiamenti sono importanti, vanno conosciuti. Primo fra tutti, l'IVA. Diventi un soggetto IVA a tutti gli effetti.
Ok, quindi fatture con IVA? Sì, devi iniziare ad applicarla, tranne casi specifici, ovvio. Però c'è un però positivo. Inizi anche a poter detrarre l'IVA che paghi quando compri cose per l'attività. Ah, ecco, questo è un vantaggio non da poco.
Certo, chiaramente questo significa nuovi obblighi, le liquidazioni IVA, di solito trimestrali o mensili, e poi la dichiarazione annuale IVA. Insomma, un po' più di burocrazia.
Poi capitolo tasse sul reddito. Niente più imposta sostitutiva, quella al 5 o 15%.
Si entra nell'IRPEF.
Esatto, nell'IRPEF progressiva, quella a scaglioni, oppure nell'IRES se parliamo di società. E qui c'è un punto chiave che spesso spaventa, ma non dovrebbe.
Cioè, beh, che i costi diventano deducibili analiticamente, puoi scaricare le spese vere che hai sostenuto per lavorare, quelle documentate.
Ah, diverso dal forfettario dove c'è un coefficiente fisso, giusto?
Proprio così. Nel forfettario non scarichi le spese reali, nell'ordinario sì. E questo può fare molta differenza. Se colleghiamo questo al quadro generale, capiamo che non è solo un aggravio. Infine, i contributi. L'iscrizione alla cassa previdenziale non cambia, ma cambia la base su cui li calcoli, perché ora si basa sul reddito calcolato con le regole ordinarie, quindi al netto dei costi deducibili.
Molto interessante questa cosa dei costi deducibili. Infatti, l'articolo dello studio fa degli esempi numerici, senza entrare nei dettagli dei calcoli, però fanno capire che la convenienza del passaggio dipende tanto da quanti costi ha l'attività. Se hai molte spese, magari l'ordinario non è poi così male.
Esatto.
Anzi, citano uno scenario, il terzo, mi pare, dove anche sforando di poco la soglia, se gestisci bene tutto, alla fine non ci perdi necessariamente.
È proprio questo il punto. Superare la soglia significa che l'attività cresce. E questa è una buona notizia, no? Bisogna vederla come una fase di sviluppo. Certo, non si può improvvisare, richiede un po' di pianificazione. L'articolo, infatti, dà una specie di checklist utile. Questo solleva una questione importante sulla preparazione.
Cosa suggerisce?
Beh, cose come tieni d'occhio i ricavi, preparati per tempo a gestire l'IVA, magari aggiorna il software di fatturazione, tieni in ordine tutte le fatture di acquisto per scaricare i costi. E poi metti da parte i soldi per tasse e contributi, perché si calcoleranno in modo diverso. Ha senso. Senti, una domanda che si fanno in tanti e che l'articolo affronta, ma non mi conviene fermarmi un pelo prima degli 85.000 per restare nel forfettario? La tentazione c'è, ma l'articolo suggerisce una riflessione. frenare apposta la crescita, rinunciare a fatturato solo per pagare meno tasse. Sul lungo periodo, conviene davvero?
Probabilmente no.
Spesso è meglio gestire bene il passaggio all'ordinario, piuttosto che tarpare le ali al proprio business. Quindi, cosa significa tutto questo? Mi sembra di capire che il messaggio di fondo sia: niente panico. Superare la soglia non è una tragedia.
Anzi, è una normale evoluzione. Se la affronti con la testa, preparandoti e magari con un aiuto, può diventare un'occasione. Proprio così. È un'opportunità strategica. È il momento per guardare dentro l'attività. I costi sono giusti. I prezzi vanno bene anche con l'IVA. Posso essere più efficiente.
L'articolo, tra l'altro, accenna anche a strumenti come il business plan o la finanza agevolata, che peraltro lo studio Cageggi e Mazzeo tratta, che possono dare una mano in questa fase di crescita. Ottimo. Quindi, per chi ci ascolta e magari è lì lì per superare la soglia o l'ha già superata e si prepara al 2026, il consiglio che arriva dalla fonte è: muovetevi per tempo.
Lo studio Cageggi e Mazzeo, appunto, offre consulenze su misura per valutare la situazione personale, capire l'impatto reale del cambio regime e pianificare tutto. Un aiuto mirato può davvero semplificare le cose. Si può prenotare una consulenza con loro per parlarne nel dettaglio.